7 ottobre 2023, sabato. Volete sapere l'orario? Aspettate, è praticamente quasi l'una e mezza, quindi solito orario del dopo pranzo, quando praticamente entra in gioco la digestione e la mia mente perde colpi. E quello che state ascoltando è il podcast diario, la lista con aneddoti e riflessioni varie su tutto ciò che ho fatto, letto, videogiocato, disegnato, fotografato e via dicendo nell'ultimo periodo, che poi sarebbe sempre l'intervallo di tempo trascorso dal podcast diario precedente. Allora, vi dico subito di cosa parleremo. Il telefilm One Piece, il film di Barbie. Il libro Donne che pensano troppo, il film di Gattaca e la miniserie, cioè no, la serie a cartone animato Shin Getta Robot d'acciaio e il film Fast X. Poi andiamo nello specifico. Allora, iniziamo sempre da quello a cui meno frega le persone. Allora, proprio partiamo dallo zero dello zero, i videogiochi. Non ho giocato a nulla. È inutile ribadire il fatto che il hobby del videogioco per me ormai ha quasi perso completamente il significato, perché lo ripeto da praticamente credo da almeno 3 anni, da quando ho iniziato a fare i podcast. Per ciò che riguarda i disegni, rispetto all'ultimo podcast diario, credo di aver fatto solamente 2 disegni, che riguardavano i Masters. Sempre se non mi sbaglio, perché può essere pure che li ho fatti. E già ne ho parlato nel podcast diario scorso. Comunque, nel dubbio, ho fatto 2 disegni: uno Skeletor inquadrato quasi dal basso. Però mi sono accorto che rispetto a 3-4 anni fa, ho perso la capacità di disegnare in maniera ottimale il teschio. Perché voi non so se lo sapete, ma Skeletor è un personaggio dei Masters che erano praticamente dei giocattoli che uscivano tra il 1982 e il 1987, quindi io sono in maniera nostalgica appassionato di Masters che mi ricordano l'infanzia, diciamo. Questo personaggio Skeletor ha la faccia che è un teschio con il cappuccio. Una volta mi ricordo che ero maggiormente in grado di disegnare i teschi, invece adesso mi escono quasi come una sorta di faccia scarnificata. Devo migliorarmi, devo almeno ritornare agli antichi splendori. Mentre l'altro disegno avevo fatto praticamente un principe Adam, sembra un altro personaggio di Masters, che stava sopra ad un veicolo, non mi ricordo mai come si chiama, lo Skyland mi sembra, che è una sorta tipo di moto volante, una cosa del genere. Diciamo, la potenzialità del disegno è che praticamente l'ho. Ha un'inquadratura particolare, quindi non è né davanti né laterale, ma è tipo a 3/4 vista dal basso. E vabbè, entrambi i disegni li ho fatti con una tecnica che avevo messo a punto 4-5 anni fa, che è molto colorata e che permette, diciamo, di arrivare alla conclusione nel giro di qualche ora. E per vederli, un modo per vederli è andando sulla pagina Facebook, quella di Chirurgia Grafica. Questo per ciò che riguarda i disegni. In futuro mi era venuto in mente, dopo un sogno che ho fatto qualche notte fa, di disegnare, ma non lo so se lo faccio, di disegnare una ragazza abbastanza, diciamo, carina, ma non nel genere che piace a me, perché sul magro, diciamo, che sulla fronte, su una tempia. Come si dice, esiste una tempia. Vabbè, sulla parte laterale della fronte, la parte laterale della fronte è spettacolare. Cioè, aveva una sorta di un buco a forma di triangolo dove si vedeva il cervello. Ho fatto sto sogno, quindi magari la disegnerò. Non so con quale tecnica. Per ciò che riguarda le foto, ho rielaborato una vecchia foto. Presa da un vecchio set fotografico che mi aveva dato un fotografo, la foto sarà vecchia di 10 anni, però il risultato non mi è piaciuto più di tanto. Purtroppo mi sono accorto che quando mi metto a rielaborare la foto di altri e il risultato non mi appaga, generalmente non mi appaga quando confrontando il mio lavoro con la foto originaria non vedo troppa differenza. cioè non si nota il mio contributo, nonostante io poi ci abbia consumato tempo e abilità, no? Quando accade questo mi viene tipo una sorta di amarezza, che invece non accade quando, per esempio, rielaboro le mie foto, le foto scattate da me. Comunque la foto, diciamo, non era un granché sin dall'inizio, e proprio perché non era un granché il mio contributo doveva migliorarla nettamente. E invece, nonostante che ci siano dei miglioramenti, io ho aggiustato il volto, l'ho ripulita, gli ho dato tutto un altro tipo di cromaticità e via dicendo, però non c'è stato proprio quel salto che giustificasse il mio lavoro, e quindi mi ha lasciato un senso di amarezza. Vabbè, infatti ne volevo fare un'altra, sempre della stessa modella, sempre dello stesso set, ma praticamente passerò ad altro, non mi è gustata. Invece, per ciò che riguarda le mie foto, ho riscattato una foto di natura morta, sembra ai soliti pupazzi dei Masters. E praticamente ho creato, diciamo, 3-4 nuovi sfondi. Mi sono venuti in mente, praticamente mi è venuta l'idea di una serie di sfondi dove praticamente si vede il mare in lontananza, però lo si vede da uno spazio chiuso, come per esempio se lo si vedesse da 10 metri dentro una grotta che dà sul mare, no? Quindi ho creato questi sfondi e ho fotografato, ho riesumato tre personaggi di Masters, quelli acquatici. Io ho due merman che non c'entrano niente l'uno con l'altro, perché uno è Origin della serie Origin e l'altro è della serie Super 7 Vintage, che proprio sono lo stesso personaggio ma proprio hanno l'aspetto completamente diverso. E poi Clawful, il personaggio quello con la chela sul braccio che ha la forma del granchio, no? E quindi avevo ideato questa sorta di concept in cui c'era Merman al centro e i due che si vedevano di spalle sfocati verso lo spettatore, diciamo. Vabbè, ho fatto la foto e l'ho creata, l'ho fotografata, l'ho sviluppata e vabbè, sono rimasto abbastanza soddisfatto. Niente di che, non era niente di particolare, però almeno crei qualcosa con l'idea e poi la sviluppi. In futuro cercherò di fare, dato che ho visto che mi vengono spesso foto, la maggior parte delle foto che io scatto ai personaggi, foto di natura morta che io scatto ai personaggi, sono sempre foto panoramiche. Perché praticamente vanno a simulare, come già ho detto un sacco di volte, i dipinti che stavano nelle confezioni di quei giocattoli quando ero piccolo io. Quindi quando uno si comprava il castello di Grayskull o si comprava un veicolo, praticamente veniva commissionato ad un pittore, ad un disegnatore, ad un artista bravissimo, la versione del giocattolo disegnata, diciamo, in una forma più bella, no? E io praticamente, siccome che mi piaceva tantissimo vedere quei disegni, che poi l'hanno raccolti in libri di illustrazione, libri vari, io praticamente risimulo quella sensazione provata con le foto vere e proprie. Quindi utilizzo tutte le mie tecniche per fare foto che assomigliavano, che assomigliassero a quei tipi di disegni. Non che sono le copie di quei disegni, ma come stile intendo, come concetto. Per cui ogni tanto faccio questo. Solo che mi sono accorto quindi che tendo a fare foto panoramiche, invece vorrei fare foto più intime, più zoomate, diciamo, sul singolo personaggio, al massimo avere sullo schermo due soli personaggi. E vabbè, quindi molto probabilmente la prossima sarà più di questa tipologia. Quindi molto probabilmente utilizzerò il 105 mm come obiettivo. E niente, quindi questo è quello che ho fatto. Poi il resto, vabbè, le classiche foto da strada, che mi sono accorto tra l'altro che potrei con lo smartphone simulare delle foto in bianco e nero sovraesposte, simili a quelle che io realizzo con una particolare compatta che ormai da 17-18 anni della Samsung, che io praticamente utilizzavo solo per fare quella tipologia di foto. Praticamente riesco a simulare lo stesso effetto con lo smartphone, ovviamente con il problema dello smartphone che praticamente non puoi fare, non ti puoi permettere quello zoom analogico che posso fare con la macchinetta fotografica. Però ci sono ulteriori vantaggi con lo smartphone. Praticamente foto più grandi, più nitide, e che praticamente posso rielaborare al volo e subito pubblicarli. Ovviamente sempre nel solito concetto di foto da strada che hanno uno scopo più da ricordo che non per creare qualcosa di veramente interessante poi da inserire in qualche galleria fotografica, intendo. Per quello continuerò sempre ad utilizzare solamente la reflex. E vabbè, questo quindi per esempio anche ieri sono andato al mare con Irene, le ho scattate diverse foto, e quindi con lo smartphone non mi sono portato la compatta, però secondo me l'era della compatta sta sempre più finendo e io lo dico adesso, ma se fate una semplice ricerca vi accorgete che le varie case produttrici ormai l'hanno messa in pratica da anni. Infatti non riuscite più, magari andando su Amazon, a comprarvi una compatta, per esempio, della Sony, della Nikon, della Canon, come per esempio potevate comprarvela una decina d'anni fa. Se una decina d'anni fa con 100 euro, 100, 120 euro, vi potevate comprare una bella compatta, come tra l'altro avevo fatto io, no? Che mi ero comprato una Nikon Coolpix S3700, no? Adesso invece quelle che vengono considerate le compatte di fascia bassa e media praticamente non esistono più. Se vi comprate una Coolpix praticamente costa già dalle 300-400 euro in su, quindi ha perso completamente il significato, non ci sta più la compatta economica di una marca fatta bene. Quindi l'unica che trovate sono quelle di marche sconosciute cinesi, che praticamente le trovate tipo a 50-70 euro, ma hanno una qualità nettamente inferiore allo smartphone. Infatti, per quale motivo la Nikon e via dicendo ha smesso di produrre le compatte che io tanto amavo? Per il semplice motivo che sono entrati in gioco gli smartphone e alla fine, anche se la compatta sarebbe sempre meglio dello smartphone, perché almeno utilizzi un aggeggio che ha solamente quella funzione, quindi hai la sensazione proprio di fare delle foto e poi in più puoi fare lo zoom analogico e via dicendo, però alla fine hanno preso troppo piede gli smartphone, quindi il mercato è crollato, la gente non se le comprava più e di conseguenza l'hanno fatte proprio sparire. E quindi se io praticamente mi accorgerò che con lo smartphone riuscirò a fare foto in bianco e nero sovraesposte come piaceva a me fare con la compatta della Samsung, molto probabilmente la compatta della Samsung non la userò più. Ma vedremo, vedremo. Vedremo in futuro come che cavolo combinerò. E quindi questo. Poi mi è venuto in mente oggi, anzi no, mi è venuto in mente ieri, una possibile foto di natura morta futura. La vorrei fare con il concept dell'alimentazione, cioè del cibo, in particolare del panino. Allora, quando uno pensa alla natura morta, sia in ambito pittorico che fotografico, alla gente viene sempre in mente il vaso di fiori o la roba da magnà, no? Però in realtà per natura morta si intende semplicemente qualsiasi oggetto inanimato, capito? Quindi non è che. E quindi io per natura morta mi sono indirizzato con il mio genere di foto verso i pupazzetti. Quindi io creo la composizione con i pupazzetti, con i masters, quello che è, e scatto quel tipo di natura morta. Però ogni tanto mi ritorna la voglia di creare qualche concept vecchio stile. E mo mi è venuto in mente quello del panino. Cioè io praticamente quasi quasi comberò tipo due panini e uno lo spaccherò, farò uscire la mollica, no? Lo frantumerò, farò una cosa del genere. Devo pensare a che tipo di companatico metterci a fianco, forse una salsiccia. Ma ci devo pensare. Il tutto messo dentro a un cesto di vinimi, una cosa del genere. Potrei pure metterci un bicchiere pieno di birra. Sono indeciso se metterci la birra vera o che andrebbe praticamente sprecata, che io non la bevo, quindi non è che. Oppure del liquido colorato che ricordi la birra. Poi ci metto il ghiaccio finto e fare una composizione di questo tipo. Solo che devo, ancora mi sembra un po' troppo sterile, mi devo immaginare qualcosa da metterci, qualche cosa per decorare il tutto. Solo che adesso non mi viene in mente. Forse ci picco il classico teschio, ci metto un teschio a fianco al panino, che cavolo ne so. Ma quando mi verrà in mente l'ultimo tassello di questa idea, agirò, agirò. Però Io faccio sempre cose economiche, quindi due panini quanto cazzo costeranno? Un euro. Quindi un euro, un pezzo di salsiccia, oppure se mi viene in mente qualche altra cosa, il formaggio, che cavolo ne so, e potrei scattare il gioco. Quindi questo è un tipo di foto che potrebbe essere fatta in futuro. Poi vediamo se la farò prima del podcast diario prossimo. Per i disegni, già l'ho detto, devo disegnare una con la testa spaccata, con il cervello in un buco a forma di triangolo. E niente, e niente. Allora, come già è successo per gli ultimi due podcast diari o più, ma non mi ricordo, io alcune delle cose che ho elencato prima già ve ne ho parlato, ossia già ho creato dei podcast monotematici su quelli. Perché li ho fatti? Per vari motivi, sia per la questione temperatura, quindi vorrei. Scusate, non so perché mi viene. Ho necessitato di dover fare dei podcast diari più corti per soffrire meno di caldo, praticamente. Adesso il problema non c'è più, però mi sono accorto che parlando di un film o di un telefilm o di un libro subito dopo averlo letto, visto, guardato, praticamente riesco a parlarne in maniera più dettagliata ed evitare che con il tempo mi scordassi i particolari. Ed è per questo che ho creato un podcast monotematico sulla prima stagione di One Piece. Quindi oggi non ve ne parlo perché ve ne ho già parlato in un podcast monotematico. Andatevelo a ritrovare scorrendo nella lista dei miei podcast, date in giro di qualche settimana e ve lo trovate. Stesso discorso vale per il film Barbie. Mi ricordo che ne avevo parlato quasi un'ora del film Barbie del 2023, quindi non serve che adesso ve lo ridico. Vi andate a cercare il podcast monotematico su Barbie. Poi, stessa cosa, ho fatto un bel podcast di un'ora e passa sul libro Donne che pensano troppo di Susan Nolan Hauksema. Quindi, dato che ormai saranno passate una settimana, 10 giorni da quando ho realizzato quel podcast, da quando ho finito a leggere il libro di sicuro, almeno 2 settimane sono passate, non mi ricordo più i dettagli. Per questo, inutile che ne parlo adesso, andatevi a sentire il podcast monotematico. E uno si domanderà, allora oggi di cosa cazzo parlerai? Oggi io vi parlerò del film Gattaca, del film Fast 10, che sarebbe il decimo capitolo di Fast and Furious, e della miniserie, oh, mi viene la parola miniserie anche se non c'è un cazzo, della serie a cartone animato Shin Gigrobo d'acciaio. Quindi iniziamo con Gattaca. Oh, c'ho un pelo dei baffi che mi dà un fastidio, è tipo arricciato e mi entra dalla bocca, mi dà un fastidio tremendo. Allora, incominciamo da Gattaca. Ah, poi tra parentesi. La settimana scorsa, non so se l'avete sentito, ho realizzato un secondo podcast insieme a Yoshi. Yoshi inversamente. E questo rientra praticamente nel pacchetto delle ultime cose fatte rispetto a podcast di aereo scorso, perché anche realizzare podcast rientra tra le cose fatte. Sembra una cosa strana, ma tra le cose fatte rispetto al podcast di aereo scorso ci sono stati i podcast, tra cui quello. Diventa sempre più piacevole e facile riuscire a quindi organizzarsi per fare un podcast a doppia voce. E niente, a me mi diverte, specialmente perché diciamo io lo imposto sempre in maniera totalmente informale, così, quindi è quasi proprio come se fosse una chiacchierata tra me e lui, che io prendo pubblico con il benestare dell'altra persona. Quindi non sono intervisto né niente di tutto questo. E vabbè, lo volevo ricordare. Allora, incominciamo con Gattaca. Gattaca è un film del 97, del 1997, e anche l'altro titolo, Gattaca, la porta dell'universo. Il film è di Andrew Niccol, che era sia regista che sceneggiatore. Allora, come regista, io lo ricordo, oltre a questo film, anche per un altro film che vidi anni fa, che era Anon, che era un film sempre ambientato in un futuro prossimo, e lì entrava in gioco sempre il problema dell'identità, della sicurezza e cose di questo tipo. Non è che mi era piaciuto tantissimo, però era comunque decente. Tenete presente che questo Andrew Niccol, quando realizzò il film di cui parlo, Gattaca, aveva solo 33 anni. Allora, il film l'ho visto insieme a Irene. Io l'avevo quasi, dato che è del 97, quasi dimenticato. Credo di averlo visto una sola volta, forse proprio quando uscì, in quel periodo, e quindi avevo totalmente rimosso il ricordo della trama. Quindi me lo sono proprio gustato come se lo avessi visto per la prima volta. In più stavo insieme a Irene, che se lo stava vedendo per la prima volta, e quindi ho provato sempre quella, come già avevo detto tante volte, quella sensazione di meraviglia e di stupore quando accadono le cose, di interesse quando vedete un film per la prima volta, come se lo vedessi veramente per la prima volta attraverso gli occhi di un'altra persona che non ha visto mai, Irene in questo caso. Vi dico subito che il film mi piace, ve lo consiglio, ed è piaciuto pure a Irene. Mo vi dico all'incirca di cosa parla. Vi farò degli spoiler, perché intanto il film ormai è vecchio e gli spoiler non rovineranno praticamente la visione, almeno dal mio punto di vista. Altrimenti saltate sto pezzo e andate direttamente al Gigrobo se lo ritrovate. Allora, stiamo in un futuro prossimo. La società... allora, il film in teoria si potrebbe considerare un film distopico, quindi con un futuro non tanto bello, ma in realtà io non riuscirei a considerarlo brutto, cioè per me è neutrale, cioè non, ha dei vantaggi e degli svantaggi, cioè non, rispetto ad altri film proprio che hanno di natura distopica, questo praticamente mi sembra una cosa abbastanza normale, cioè si arriverà a un punto in cui quando una coppia vorrà fare il figlio potrà, in fase di gestazione, ma non so il termine esatto, si potrà praticamente richiedere al medico se apportare alcune modifiche al DNA del bambino ancora prima che questo nasca, no? In modo tale da eliminargli determinate malattie, problemi di vario tipo, scegliere il colore degli occhi, l'altezza, assicurarsi, oltre che la sanità fisica, anche se una certa estetica. Quindi praticamente ci troviamo in una società in cui i genitori sono in grado di intervenire proprio pesantemente sulle caratteristiche fisiche, e quindi, come sappiamo, la caratteristica fisica poi influenzerà la mente, perché diciamocelo, se uno nasce brutto e spastico, poi mentalmente dovrà vivere facendo dei compromessi, mentre chi nasce bello e sano avrà una mente che nascerà con dei vantaggi oppure magari degli svantaggi, non lo so, a seconda di... ma di sicuro l'aspetto fisico estetico e l'aspetto fisico dal punto di vista della sanità influenzerà anche la mente, no? Come si sviluppa la mente. E quindi praticamente ci sarà una società dove la gente si può programmare, e di conseguenza la società avrà una gran parte di membri che saranno nati con una modifica del DNA. Però questo non è obbligatorio, quindi ci saranno pure le coppie che decideranno che il figlio nasca così come al naturale, come doveva venire. Ed è il caso del protagonista. In realtà qui abbiamo il protagonista, il coprotagonista e poi vabbè, è la coprotagonista. Il protagonista è interpretato da Ethan Hawke. Gli altri due attori abbiamo Jude Law e Uma Thurman. Uma Thurman, dal mio punto di vista, anche se qui non mi è piaciuta mai come era stata vestita, dal mio punto di vista è l'Uma Thurman più bella che io ho visto nei tutti i film che ha interpretato. Sto parlando di semplice bellezza, forse perché grazie all'ottima fotografia, perché la regia è sicuramente buona, ma anche la fotografia, diciamo, sta ad un livello molto alto in questo film. Forse la fotografia o quello che è, lei nelle inquadrature da vicino aveva un viso stupendo che non l'ho mai visto così bello in tutti gli altri film che ha interpretato. A mio avviso supera pure come era in Pulp Fiction. Infatti mi sembra lei ha gli occhi un po' a palla, no? Invece qui praticamente non è, boh, sembrava molto più levigata, non so che gioco di trucco, di luci le abbiano fatto. Il peccato però che i vestiti fanno schifo, perché? Perché dal punto di vista stilistico sia gli abiti che le acconciature che l'architettura si rifà agli anni 60. Quindi per esempio anche le macchine sono stile anni 60 però futuristiche, nel senso del, che ti so, del motore che non sarà a combustione, magari il motore elettrico, chissà che cazzo è, però lo stile è quello anni 60. E quindi per esempio lei, Uma Thurman, quando era vestita non è che mi piaceva più di tanto. Purtroppo in tutti i film è vestita sempre uguale, sempre con le giacche, con i bottoni chiusi fino al colletto, tutte queste cose, non è che mi è piaciuto più di tanto. Vabbè, ritorniamo a parlare della storia. Quindi abbiamo una famiglia, questo si capisce tramite un flashback, ci sta una famiglia che praticamente prima fa un figlio, e il figlio lo fa in maniera naturale. Il padre, tutto entusiasta, voleva dargli al figlio il nome, mi sembra, del nonno, quindi del padre suo, da come me lo ricordo. Però quando il dottore, gli facendo subito un'analisi del sangue del bambino appena nato, gli dice con una certa percentuale di possibilità che quel bambino morirà giovane, sui 30 anni, a causa di un problema cardiaco, mi sembra, il padre ci rimane male, allora preferisce cambiargli subito nome, pensando già di aver fatto una cazzata, non modificarlo geneticamente per evitare, per renderlo più forte, diciamo, dal punto di vista della salute. E allora non gli dà più il nome che gli voleva dare, ma gliene dà un altro, ma non mi ricordo qual era. Perché poi un'altra particolarità, mo io non me li sono segnati perché no, per me non è che era tutta questa importanza, perché anche perché non me ne sono accorto quando ho visto il film. Quindi se me ne fossi accorto quando avevo visto il film, significava che tu, diciamo, che era un dettaglio facilmente riscontrabile e quindi era importante. Però io non me ne sono accorto per niente, l'ho letto su Wikipedia, che praticamente tutti i nomi delle persone in questo film avevano un significato. Quindi per esempio il nome del protagonista, che adesso non mi ricordo qual era, aveva un significato, il nome del fratello un altro, il nome del personaggio interpretato da Jude Law un altro ancora. Però siccome che io ho visto il film e non ci ho fatto caso a questo particolare, evidentemente questo è un dettaglio che l'ha pensato lo sceneggiatore, che tra l'altro è il regista stesso, e poi se ne saranno accorti, suppongo, in pochi. Ah, poi tra parentesi, il film ha molti pregi, però c'ha dei difetti dal punto di vista della sceneggiatura, che però non è che per me sono importanti, però non così tanto in generale. Cioè capisco che ci possano essere, che sono legati al minutaggio del film, ossia molti personaggi e molte situazioni avrebbero necessitato di una maggior introspezione, quindi di maggior tempo per essere sviluppati. E quindi io ho sperato che questo film non avesse una sceneggiatura originale come invece ha, ma speravo si basasse su un film, su un libro, così magari andandosi a leggere il libro si riusciva per esempio ad approfondire alcuni concetti che purtroppo, essendo un film, quindi avendo un minutaggio limitato, penso che duri il film un'ora e mezza, non mi ricordo se era tipo un'ora e mezza, ma dubito che era superiore alle due ore, purtroppo è stato troppo rapido. Quindi come se gli mancasse, come se avessi avuto voglia che fosse stato più lungo sto cazzo di film. Questo, vabbè, è un difetto totalmente soggettivo mio, che io gli ho trovato, magari a un altro invece gli stava bene così. Allora praticamente c'è sta famiglia che crea il primo figlio, lo crea normalmente, e purtroppo, come accade alle persone nate normalmente, il dottore ha ha una salute normale, e il dottore, grazie alla scienza, gli analizza il sangue e gli fa il presagio e gli dice: genitori, questo avrà problemi di tipo cardiaci e forse dovrebbe morire sui 30 anni. Allora la famiglia fa un secondo figlio. Il secondo figlio lo fa, come è usanza in quella società, lo fa modificare geneticamente, e quindi i due fratelli crescono insieme, solo che il secondo, che è sano e fa parte praticamente della nuova, come la possiamo considerare, una nuova razza, mentre il secondo fa parte della vecchia, è al naturale, quindi chiamiamola al naturale, perché poi usano un termine nel film, non valido, nel film viene considerato non valido, anche se poi mi sembra che la scritta in inglese è invalido, però io lo chiamo no, il naturale è quello modificato, così capiamo meglio di chi stiamo parlando. Quindi il fratello modificato, bello, forte e tutto quanto. Ogni volta che fanno delle sfide i due fratelli, come per esempio nuotare fino a quando ci se la fa e poi ritornare indietro se si sente che non ci si riesce più con il fiato, praticamente vincerà sempre il fratello minore. In tutte le occasioni vincerà ed è sarà anche più amato il fratello minore, che tra l'altro avrà per nome il nome che il loro padre voleva dare al primo e che non gliel'ha dato. E vabbè, quindi questo è il contesto. Allora, tutti questi particolari li scopriamo tramite dei flashback. Nel presente, in un'azienda, mi sembra, non si capisce bene, una corporazione, non si capisce che cazzo dovrebbero fare, che comunque c'è in ballo il progetto di fare un viaggio interspaziale, di raggiungere Titano, ossia la principale luna di Saturno. Quindi è un'azienda dove lavorano ovviamente tutti questi modificati e tutti quanti, e quindi sono tutti tizi dall'aspetto bello, intelligenti, preparati e spinti in questa azienda. E in questa azienda lavora il protagonista. Lavora il protagonista. E il protagonista si fa, come si può dire, si evidenzia rispetto ai suoi colleghi, tanto che molto probabilmente verrà scelto insieme ad altri 3-4 per intraprendere questa missione spaziale. E poi noi con i flashback scopriamo che il sogno sin da ragazzino di questo del protagonista, nato, ripeto, normalmente, era proprio raggiungere lo spazio. Ma era un sogno praticamente quasi impossibile da realizzare, perché in una società dove sono presenti questa categoria di tizi modificati, che sono avvantaggiati anche quindi dal punto di vista lavorativo, perché saranno loro ad occupare i posti principali nella società. I tizi nati normalmente infatti occupano i lavori di basso livello, quindi fanno le pulizie, cavolo, zappano la terra. Quindi già noi spettatori che ci vediamo il protagonista in questa azienda, tra l'altro in modo tale che spicca pure tra gli altri e che molto probabilmente coronerà il suo sogno di fare questo viaggio, ci stupiamo. Ma e poi il film ci spiega. In realtà il protagonista sta ingannando tutti, ha assunto un ruolo, un nome che non è il suo, per far credere a tutti di essere un modificato come loro. E poi, sempre tramite flashback e tutto quanto, scopriamo che il protagonista era riuscito a entrare in quell'azienda a lavorare, ma come tizio delle pulizie, con il proprio nome originario. Poi è riuscito a mettersi d'accordo con un'altra persona che sarà il coprotagonista, interpretato da Jude Law. Si è messo d'accordo con questo per poter utilizzare il nome suo, quindi il nome del tizio modificato. E uno si domanda: per quale motivo il tizio modificato cede il proprio nome, i propri dati a quest'altro? Com'è l'accordo? Per il semplice motivo che adesso lo chiamerò Jude Law, il tizio modificato. Era stato modificato, un corpo perfetto, una mente perfetta, tutto quanto, però ha fatto un incidente ed è finito paraplegico. E quindi abbiamo questi due personaggi che su per giù un po' si equivalgono, sono le due facce della stessa medaglia. Allora, uno è il protagonista Ethan Hawke, che spinto dalla determinazione riesce a fare delle cose che in teoria non gli spetterebbero. Quindi riesce da nascita normale a rivaleggiare con i modificati. E dall'altra parte abbiamo un modificato che praticamente avrebbe avuto tutta la strada in discesa, quindi avrebbe potuto svolgere un qualsiasi lavoro e tutto quanto, perché era avvantaggiato, bello, intelligente, tutto quanto, però facendo un incidente, si è ritrovato paraplegico e di conseguenza si ritrova in una condizione peggiore di uno naturale che è sano, no? Anche se da un altro punto di vista diciamo che non è che solo perché, questo lo dico io, non è che solo perché paraplegico non potrebbe essere assunto in un'azienda e fare lavoro d'ufficio, infatti questo non l'ho capito. Comunque i due si mettono d'accordo in modo tale che i dati del quello paraplegico, i dati identificativi di quello paraplegico, se li prende il protagonista. E il protagonista quindi entra in questa azienda, assunto quindi a nome di quell'altro, e riuscirà un giorno magari a coronare il suo sogno di andare nello spazio. Quindi Jude Law, il paraplegico, che fa? Ogni giorno gli fornisce delle sacche di sangue o delle urine, in modo tale che quando quell'altro fa dei test, ogni tanto sono necessari dei test di sangue, dell'urina e tutto quanto, può passarli usando il sangue e il piscio di Jude Law. L'accordo praticamente in cosa consiste? Che, mi sembra, una parte dello stipendio di Ethan Hawke se lo piglia Jude Law. Quindi Jude Law rimane a casa senza fare un cazzo, mentre quello lavora a suo nome. E va bene. Allora, fino a qui la storia sarebbe semplicissima, no? Il progetto per andare nello spazio ci sarà, il protagonista riuscirà ad andare nello spazio, e quindi tutti felici e contenti. Però, come sappiamo, ci ha insegnato il cosiddetto codice del viaggio dell'eroe: se fai un film senza inserirci delle difficoltà o delle cose per cui i protagonisti dall'inizio alla fine del film, che cazzo di storia entusiasmante avremmo? Allora, praticamente nel film ci sono delle cose che creeranno degli ostacoli. Prima fra tutti, il protagonista si innamorerà di Uma Thurman, che è una sua collega di lavoro. Ovviamente, che cosa accadrà? Ve lo potete immaginare. Si innamorano entrambi l'uno dell'altra, solo che a un certo punto Uma Thurman scoprirà che quello non è modificato, ma è uno normale che finge di essere un modificato per lavorare lì, e che neanche quindi la sua identità è vera. E quindi si formerà la problematica: che farà? Denuncerà la persona di cui è innamorata o lo aiuterà? Immaginatevelo. Un'altra problematica qual è? Si scopre che all'interno di questa azienda il progetto per andare nello spazio deve essere, come posso dire, approvato. E uno degli esaminatori che lo deve approvare si rifiuta, però viene trovato morto, viene trovato con la testa fracassata. Quindi praticamente nascono i sospetti: chi è stato a uccidere il tizio che non voleva, che voleva bloccare il progetto per andare nello spazio? Noi spettatori, cioè un po' di sospetti ce l'abbiamo che l'assassinio sia fatto dalle mani del protagonista, perché il protagonista voleva andare così tanto nello spazio da riuscire a cambiare, farsi passare per un modificato addirittura, quindi a truffare tutti, quindi magari sapendo che c'era quello che poteva ostacolarlo, magari l'avrebbe potuto uccidere lui. E infatti nel luogo dell'omicidio viene trovato un suo ciglio, una sua ciglia. Il problema è che viene trovata una sua ciglia vera, non la ciglia di Jude Law. Quindi quando praticamente gli investigatori tramite il computer analizzano il DNA e vanno a capire di chi è questa ciglia, non escono i dati di Jude Law con cui il protagonista si identificava, ma escono i dati suoi originari. E quindi gli investigatori scoprono che nell'azienda era entrato in qualche modo un normale, e non si sa che cazzo di fine avesse fatto. E quindi ci sta pure questo problema, perché il protagonista si sentirà pure il fiato sul collo, perché gli investigatori stanno alla ricerca di un normale infiltrato, l'hanno capito che è uno che si spaccia per modificato. Quindi c'è tutta la classica tensione. Il film è studiato bene, la sceneggiatura è fatta bene, non annoia mai, anche se ci sono delle scene lente, diciamo. Però la durata del film, il ritmo e tutto quanto fa sì che non si annoia, che lo spettatore non si annoia, o almeno io non mi sono annoiato. E poi purtroppo, vabbè, sul finale hanno messo un colpo di scena che a mio avviso è un po' troppo forzato. Allora, mo, questo è questo lo, il vero spoiler, però in realtà non è che sta proprio sul finale, non è che va proprio a, non è uno di quei colpi di scena ribaltanti alla Sesto Senso, è una cazzata che per me l'hanno reso, potevano pure tranquillamente non mettercelo perché l'ho sentito quasi come una forzatura. Ve lo dico, praticamente uno degli investigatori che sta investigando sul caso di omicidio, e quindi è uno di quelli che si era fissato sull'idea che l'assassino doveva essere un infiltrato, quindi uno normale che si fingeva di essere modificato, indovinate chi è? È praticamente il fratello minore del protagonista, quindi le coincidenze impossibili, che è proprio il poliziotto che sta investigando su di te e tuo fratello. Questo praticamente, questo fratello minore, pensava, dato che il fratello maggiore se n'era andato dalla famiglia anni prima, quindi dopo un litigio se n'era andato anni prima, poi aveva assunto quindi l'altra identità, pensava che, da come avevano detto i medici quando era nato, che praticamente quello ormai sarebbe, era già morto, diciamo era morto di infarto, un problema così di cuore, no? E quindi praticamente non ci pensava al fatto che il fratello fosse ancora vivo. E quindi quando scopre, analizzando la ciglia, che era la ciglia del fratello, si intestardisce che lo deve proprio catturare. Aveva capito su per giù che il fratello aveva cambiato identità e quindi si intestardisce che lo voleva catturare. Quando finalmente lo cattura, perché poi il fratello lo cattura al protagonista, in realtà parlano tra loro e prima di consegnarlo alla polizia rifanno la vecchia sfida del nuotare in mare fino a quando avevano fiato e poi tornare indietro, e praticamente lì questa volta vince il fratello maggiore, vince il normale, vince il protagonista, e la sua vittoria, che è un riscatto, no, dimostra al fratello che tutto quello che avevano detto i medici su di lui erano un'esagerazione pessimista, e che con la volontà era riuscito addirittura a farsi passare per modificato senza che nessun altro se ne accorgesse, ed era riuscito addirittura ad un passo ad andare nello spazio. Quindi il fratello minore capisce che le potenzialità e la forza di carattere del fratello maggiore e rinuncia a denunciarlo. Allora la domanda è: ma allora che cazzo l'ha ucciso quel tizio dell'azienda che si opponeva al progetto di andare nello spazio? Non l'ha ucciso il protagonista, ma lo ha ucciso un altro, il capo del protagonista, un altro responsabile sempre dell'azienda. E quindi diciamo i problemi si risolvono, nel senso che l'assassino è risolto, il progetto di andare nello spazio si farà ugualmente, il protagonista verrà scelto ugualmente, e via dicendo. Un altro colpo di scena per creare un po' di pathos alla fine del film sta in un ulteriore test che deve fare il protagonista prima di partire. Mi sembra un test dell'urino o del sangue, ma non mi ricordo. E siccome che era impreparato, quindi non si era portato il piscio o che cazzo ne so, il sangue di Jude Law dietro, il medico lo avrebbe scoperto. E qui c'è un altro colpo di scena. Il medico, che in teoria era quindi l'ultimo ostacolo per andare nello spazio, in realtà gli tiene banco, perché in realtà si scopre che questo medico l'aveva scoperto sia da anni prima, l'aveva scoperto che quello non era uno modificato ma era uno normale, ma avendo per figli alcuni nati normali tifava per lui, perché lui era la dimostrazione che se c'avevi figli normali non è che c'avevi dei figli di secondo livello, perché anche uno nato normale aveva tutte le possibilità, se non si lasciava influenzare dalla società, per fare le stesse cose di uno nato speciale. E quindi tifando per il protagonista, il medico praticamente gli dà l'ok e quello parte per lo spazio. Che succede? Vabbè, il film finisce così. Uma Thurman ovviamente c'ha il tizio innamorato che va nello spazio, quindi non so cazzo farà, io non so, il film non è che dà tante spiegazioni se questo viaggio durerà anni, decenni, se i tizi torneranno più, che cazzo ne so, quindi non so Uma Thurman che farà, molto ovviamente se ne troverà un altro di fidanzato e scoprirà con un altro. E invece Jude Law ha coronato il sogno di aver in qualche modo aiutato un, non, cioè in realtà non è che si capisce bene il senso di Jude Law, perché Jude Law il piano era: io ti do la mia identità, tu vai a lavorare e mi dai la, mi sembra la metà dello stipendio, una cosa di questo tipo. Però Jude Law in realtà si scopre, ed è per questo che avrei preferito un approfondimento su alcune tematiche, soprattutto dei coprotagonisti. Jude Law praticamente si scopre che l'incidente che lo aveva reso, che aveva messo sulla sedia a rotelle, era causato da se stesso, nel senso che lui, pur essendo uno modificato che teoricamente era perfetto, doveva essere felice con la carriera davanti, era depresso, aveva cercato di suicidarsi, non era riuscito ad ammazzarsi, era uscito praticamente leso, no? Infatti la fregatura di uno che si suicida è che se non ce la fai sei peggio di prima. E quindi che succede? Dopo aver aiutato il protagonista ad andare nello spazio, si suicida, ci riprova un'altra volta e si suicida. Quindi avrei voluto, un maggior approfondimento su Jude Law, sul coprotagonista. Invece l'hanno messo come un personaggio accessorio. Guarda, se io proprio dovevo esprimere un desiderio riguardante questo film, non l'avrei, ma al massimo l'avrei reso più lungo di una mezz'oretta. Però un'altra soluzione ancora più pratica era questa: avrei preferito che il film non avesse una sceneggiatura, ripeto, originale, ma si basasse su un libro bello cicciotto, magari da anche semplicemente di 400 pagine, in modo tale che andando a leggermi il libro avrei potuto avere un maggior quantitativo di dettagli extra che mi sarebbero piaciuti avere. Il fatto che ho questo desiderio è un'altra dimostrazione della bontà del film. Significa che il film non solo è piacevole da seguire, ma ti fa venire voglia di saperne di più, cosa che non accadrà, perché il film non è che ha seguiti o cose di questo tipo. È un film del 97, nato e finito e chiuso lì. E vabbè, altre cose da dire sul film non me ne vengono. Passiamo ad altro. Passiamo a Shin Getta Robot. Vediamo se riesco a bere un po' d'acqua, perché non mi sono portato manco l'acqua. Sì, mi è rimasta un po' d'acqua di quando ho fatto i pesetti. Un attimo. Allora, quando io ero piccolo andavano tantissimo di moda i cartoni animati in televisione dei robot di Go Nagai. In particolare ce n'erano diversi, no? I Mazinga Z, il Grande Mazinga, Goldrick, Getta Robot, una marea di robot d'acciaio e via dicendo. Di tutti questi, quello che piaceva di più a me era proprio Gig Robot, perché Gig Robot rispetto agli altri sempre dello stesso autore un po' si differenziava, anzi si differenziava in maniera particolare sia dal punto di vista del disegno. Beh, infatti se voi ci fate caso, Mazinga Z e Grande Mazinga Gold, che sono tutti realizzati con gli stessi tipi di colori, con una forma simile, si utilizzava il nero, il blu, il bianco metallico, no, il grigio metallico, e su per giù erano tutti uguali. Invece Gig Robot si presenta con un altro tipo di forma estetica, poi era verde, c'aveva tutti i colori strani, verde, giallo, poi c'aveva i pugni e l'avambracci che erano blu, che non ci azzeccavano niente con il resto che era verde, no? E vabbè, e poi c'aveva un'altra particolarità: mentre il resto dei robot erano dei tizi che entravano dentro sempre a delle capsule, delle navette o cose del genere, che poi si ficcavano nella testa del robot e che poi pilotavano il robot, no? Quindi erano sempre dei tizi che pilotavano questi grossi robot. E già là, pur io che ero, quando ero piccolo, pensavo, perché io mi facevo sempre delle domande che non dovevo farmi, del tipo: ma se uno per guidare una cazzo di macchina c'ha bisogno del volante e del cambio, no? E per guidare una moto c'è bisogno del manubrio. E già per guidare un semplice elicottero o un aereo c'è bisogno della cloche con una marea di tasti. Come cazzo faceva uno a pilotare un robot? Cioè, tu come facevi a muovere le singole dita, la mano, i gomiti, ad assumere determinate posizioni? Come cazzo facevi? Poi, soprattutto perché, quando venivano inquadrati i piloti, quelli già avevano davanti a sé poche leve. Io sin da piccolo dicevo, ma come cazzo facevi a fare tutti i movimenti del robot? Invece, Gigrobot ha un'altra caratteristica rispetto agli altri robot, ossia il protagonista non guida il robot, ma diventa il robot, perché il protagonista è una sorta di cyborg androide, che nel cartone animato non si capiva tanto che era un cyborg androide. Invece poi leggendo il fumetto lo si capisce, te lo spiega meglio. Infatti il protagonista, che si chiama Hiroshi Shima, nel fumetto, ma anche nel cartone animato, lui faceva un incidente mortale, quasi mortale, o anzi no, mortale, mi sembra proprio che moriva su una pista di corsa, mi sembra, una cosa del genere. Invece nel fumetto gli sparano proprio addosso e il padre lo salva ricostruendogli il corpo a robot. Quindi non so se posso considerarlo un androide o un cyborg, non si è mai capito. E vabbè, quindi lui è un androide, no, facciamo così, è meccanico. Lui si trasforma in testa. E poi la testa si attacca sul resto del robot e quindi lui, quando muove il robot, non è lui che lo pilota, lui è proprio la testa, quindi lì mi gustava di più perché davo più un senso ai movimenti del robot, perché lui era la testa proprio. Proprio perché lui diventava la testa, tra l'altro il Gigrobot è uno dei più piccoli dal punto di vista dell'altezza rispetto agli altri robot, quindi non so come veniva, non mi ricordo come, perché poi a seconda del disegnatore cambiano le proporzioni e tutto quanto. Ma in teoria lui non è che se si mette era più alto di un palazzo. Lui suppongo che possa essere stato altro, che ti so, 10 metri? Boh, 12, non lo so, perché lui praticamente si accartocciava su se stesso e diventava la testa. La testa del corpo, capito? Quindi, per esempio, la mano era grossa su per giù come la sua testa. Quindi, una persona che si ripiega su se stesso, la testa, quando poteva essere grossa, un metro e te, facciamo caso, la testa è 1,5 metri. La testa è 1,5 metri, quindi la mano aveva un'ampiezza di 1,5 metri. Quindi, non sono quei robot enormi. Anche perché poi, non so se capite, vi ricordate di Gigrobot, i pezzi del corpo glieli mandava la sua socia, Miwa, attraverso il Big Shooter, gli lanciava a pezzi che poi lui, grazie all'energia del magnetismo, li riassemblava insieme. Quindi già il fatto che il corpo a pezzetti stava dentro la navicella di Miwa è una dimostrazione che non era tanto grosso e che quindi la navicella di Miwa non è che era enorme. E vabbè. E questo mi gustava di più, infatti io quando ero piccolo, questo in Italia penso che già veniva trasmesso negli anni 70, infatti ho ricordi di quando ero piccolo che andavo per esempio all'asilo e c'avevo una marea di sti gigrobot, perché avevo dei gigrobot economici che poi mi si rompevano sempre, mi ricordo, sui polsi. Poi non ricordo se ce l'ho mai avuto, ma di sicuro ci ho giocato, avevano fatto dei gigrobot proprio con le sfere magnetiche, che erano molto più costosi. Poi esisteva la versione tipo non originale, che erano totalmente bianco, totalmente neri, che poi c'avevano proprio un altro nome. Poi esisteva pure la versione proprio quella giapponese con i colori giusti. E quindi erano sti corpi che si attaccavano con i magneti e poi ci attaccavi la testa. Però, per come mi ricordo io, non è mai stato realizzato un giocattolo di Gigrobot dove la testa è proprio uno che si trasforma. Quindi, generalmente, quando uno si compra il robot di Gigrobot, c'ha già la forma umanoide, quindi la testa è sempre un blocco. Ma in realtà la testa sarebbe il protagonista che si ripiega su se stesso. Vabbè, comunque, tutta sta manfrina è per dirvi che a me mi è sempre piaciuto sto cazzo di Gigrobot. Per cui, quando qualche anno fa era uscito il cosiddetto Shin Gigrobot, una sorta di pseudo seguito, io me l'ero vista. E qualche giorno fa me la sono rivista di nuovo. Da come mi ricordo, la prima volta che l'avevo vista in giapponese con i sottotitoli in italiano. Invece questa volta me la sono vista totalmente in italiano. Allora, mi è piaciuta rivederla. Questa qui è del 2007, quindi non è nemmeno di 1 miliardo di anni fa. Nel 2007, tutta animata, nuova, tutta bella colorata, ed è fatta da soli 13 episodi. Ed è pure fatta bene, solo che il problema qual è? Entra sempre in gioco la sceneggiatura, perché mentre potevo chiudere un occhio a quel tipo di modo semplice di raccontare le storie, i cartoni animati quando ero piccolo, quindi io adesso non riuscirei mai a rivedermi un cartone animato che mi piaceva quando c'avevo 2 anni, cazzo, no? Adesso preferirei qualcosa di più complesso, e purtroppo qualcosa di più complesso non lo fanno, perché è sempre difficile per quelli che realizzano ste sceneggiature capire il target di riferimento. Praticamente, se fanno qualcosa per i vecchi fan, poi devono stare attenti se capire se fare qualcosa, considerando che i vecchi fan attualmente hanno tipo 40-50 anni, realizzare qualcosa di nettamente più complesso e magari sono scontenti lo stesso. Fare qualcosa di sempliciotto come erano le vecchie storie, poi ci sono quelli tipo me che sono scontenti lo stesso. Di sicuro non riusciranno mai più a guadagnare il cuore della nuova generazione, perché la nuova generazione, i bambini adesso, dei robot di quella tipologia non gliene frega proprio un cazzo. Quindi io penso che se nel target di riferimento mettono le nuove generazioni, hanno già sbagliato in principio. Vabbè, comunque, come avevo detto prima, questo è uno pseudo seguito. Che significa? Significa che è il seguito, ma facendo riferimento ad una versione alternativa della vecchia storia. Ossia, praticamente, come posso dire, la vecchia storia, quella che avevo visto io in televisione quando ero piccolo, finiva in un certo modo. Qui praticamente hanno modificato il finale, hanno modificato alcuni dettagli, e da quel finale cambiato ci hanno creato questo seguito. Quindi questo seguito sono passati 50 anni, quindi proprio dagli anni 70, ci troviamo nel 2020, quindi sono passati 50 anni. Il protagonista originario di Gig, Hiroshi Shiba, di quello che avevo parlato finora, che ai tempi aveva 25 anni, era stato sconfitto nella battaglia contro il nemico. In realtà non era vero, aveva vinto lui. E il nuovo protagonista è uno di 17 anni, che mi sembra si chiama Kenji Kusanagi. Questo è umano, cioè 17 anni, umano, non si trasforma, però i genitori gli hanno creato una sorta di moto, che è la moto che si trasforma nella testa di Jig. Quindi lui rimane dentro la moto gli si forma tipo una capsula attorno a lui, e lui sta dentro la moto, quindi che si mette, si posiziona sul corpo del nuovo Jig. Molto simile a quello vecchio, in una versione per me peggiorata, versione stile modernizzato. Allora, che dire? Il modo con cui il vecchio Jig si trasformava e poi, diciamo, era più potente dei suoi nemici era grazie al segreto della campana di bronzo, che era un artefatto trovato dal padre, che era tipo un archeologo scienziato, non si capiva che cazzo era, che praticamente aveva trovato questo antico manufatto, una cosa del genere, che sprigionava un'incredibile energia, e quando il figlio muore, che glielo mette, gli inserisce questa cosa dentro al corpo, gli dà questo strano potere di poter essere più forte e in più potersi trasformare. Invece il nuovo ragazzo, che non è quindi un cyborg, quindi nessuno gli ha ficcato nel culo questa campana di bronzo, praticamente fa vedere che i suoi genitori trovano un'altra campana di bronzo e gliela montano dentro la moto. Quindi lui si trasforma grazie all'energia emessa da questa campana di bronzo dentro la moto. E vabbè, si risvegliano i vecchi nemici, e quindi praticamente sarà lui che verrà chiamato alle armi a combattere i vecchi nemici. Poi tutta la storia si sviluppa in 13 episodi, e mi sembra che poi il ritmo della storia è stato gestito abbastanza male. Ci sono degli episodi troppo lenti, cioè che andavano pure bene come ritmo, però considerando che tutta la storia si doveva concludere in 13 episodi, ho avuto la sensazione che alcuni episodi, che erano tipo di riempimento, sono stati sprecati. Perché? Perché il mega scontro finale si svolge negli ultimi 2 episodi, e secondo me erano troppo frenetici, come tra l'altro si usa adesso, e quindi troppo tutti una marea di una successione di eventi, tutti mostrati rapidamente uno di seguito all'altro, che praticamente creano quell'effetto confusione finale che non ti permette neanche di assaporare bene l'epicità della battaglia finale, no? Perché poi ve lo dico subito, ritrovano pure il vecchio protagonista Hiroshi Shiba, quindi alla fine vanno a fare il mega scontro entrambi i Jig, sia quello nuovo che quello vecchio. Ripeto, questo fa riferimento a, è uno pseudo seguito, perché fa riferimento a dei fatti avvenuti nella storia 50 anni prima, che in realtà nella vera storia di Jig non sono mai accaduti. Un altro esempio che mostra, quindi, che ci sta una, come posso dire, degli elementi conflittuali, incongruenti, se non mi viene la parola, sta nel fatto che il padre di Hiroshi Shiba, che nella vera storia pure muore, ma prima di morire trasmette la sua coscienza in un grande computer, qui è vivo. Quindi, per farvi capire che quindi è una, come se fosse una dimensione parallela, qui addirittura lui è vivo ed è invecchiato di 50 anni, che tra l'altro neanche ci aveva senso, perché se lui aveva tipo 50 anni nella storia originale, passano 50 anni, dovrebbe avere 100 anni in questa storia. Stessa cosa pure, non si capisce neanche con l'età, eh. Qui per esempio compare Miwa, quella che lanciava i componenti a Hiroshi, che nell'eventualità che avesse avuto tipo 25 anni nella storia principale, 25 anni più 50 faceva 75, e qui praticamente ricompare, però è disegnata in puro stile vecchi giapponesi, cioè che è praticamente bella uguale, con i capelli lunghi ma bianchi, con un po' di rughe sulla faccia, dovrebbe avere 70-75 anni. Sembra le solite le incongruenze, ecco quello che volevo dire, le incongruenze tipiche dei giapponesi che non hanno senso. Allora, diciamo che è una storia, è una serie televisiva, cioè un cartone animato assolutamente da vedere per i fan? No, non è assolutamente da vedere. Però, diciamo, se vi capita sotto mano, vedetevela, perché in fin dei conti i 13 episodi, che durano praticamente 20-25 minuti l'uno, si possono vedere nel giro di poco tempo e, diciamo, può farvi storcere il naso. Perché poi hanno riscritto pure la storia, cioè no, gli elementi incongruenti sono tantissimi, mo che ci ripenso. Perché pure i nemici, che sono gli stessi che combattevano contro Jig 50 anni prima, hanno una storia diversa in questa serie. Nel fumetto originario, e quindi anche nel cartone animato, quelli non venivano dallo spazio, erano dei tizi che dominavano la Terra e che poi per qualche motivo vennero addormentati e poi si risvegliarono e si ritrovavano gli esseri umani, mi sembra, e quindi la volevano riconquistare, la classica stereotipo e cliché di molte storie di Gonagai, pure con Devilman, una cosa simile. Qui invece viene raccontata la storia che loro venivano dallo spazio, che in realtà loro erano tipo degli esseri sintetici creati in laboratorio da una razza superiore che era giunta sulla Terra per conquistarla, cioè praticamente volevano popolare il pianeta Terra. Poi però, una volta giunti sulla Terra, si sono accorti che la Terra era già popolata dai terrestri e che siccome che non erano cattivi, avevano deciso di rinunciare all'idea di popolare loro il pianeta Terra. Però queste specie di armi biologiche che avevano creato per combattere contro i terrestri si opposero a questa decisione, quindi si crearono due fazioni. Quelli, diciamo i padroni, che erano venuti sulla Terra e che poi presero la decisione di vivere in pace con gli esseri umani, e questi altri esseri mostruosi che si opposero, che praticamente volevano continuare a tutti i costi lo scopo per cui erano stati originati, e quindi si oppongono ai loro stessi padroni per poter combattere e distruggere gli esseri umani. Quindi combattono tra di loro, e quindi sono, combattendo tra di loro, sono i padroni che addormentano queste forze maligne che poi si risveglieranno negli anni 70 e combatteranno contro il Jig, diciamo. Tutta questa storia è stata creata per questo cartone animato, per questa serie, perché quella originaria quelli non venivano dallo spazio, erano terrestri pure loro. Quindi, come vedete, è una storia che si basa tipo su una dimensione parallela. Molto probabilmente l'hanno fatta così proprio per placare la rabbia di eventuali fan del vecchio Jig per delle cose che non gli potevano pure andare bene. Quindi loro possono tranquillamente dire: quel vecchio Jig è di una terra parallela, mentre questa è di un'altra dimensione, a cazzare di questo tipo. Vabbè, comunque quello che vi volevo dire ve l'avevo detto. La particolarità, un'altra particolarità di Jig Robot, per cui mi piaceva pure quando ero piccolo, era la stranezza per la quale ogni volta che, dato che ne avevano fatti diversi, ogni volta che facevano dei lungometraggi crossover in cui comparivano tutti insieme i robot di Gonagai, Jig Robot non c'era mai. Molto probabilmente per una questione di diritti. Jig Robot non compariva mai. Voi avete mai visto un lungometraggio animato dove stava Jig insieme a Mazinga? No. Perché facevano sempre Mazinga insieme a Grande Mazinga, addirittura insieme a Devilman, insieme ai vari Getta Robot G e tutti Goldrake e tutto quanto, ma Jig Robot non compare mai. Per una questione di diritti. Infatti, ultimamente, non ve l'ho detto prima, mi sono riletto alcuni fumetti. E mi sono riletto il fumetto di Jig Robot che c'ho, che non è disegnato da Gonagai, mi sembra, ma non mi ricordo da chi cazzo era disegnato. Comunque la sceneggiatura è di Gonagai e sono solamente 2 volumi. E quindi è lì che mi era pure, vedendo questa serie animata, mi era venuta voglia di rileggere il fumetto. Quindi mi sono riletto il fumetto di Jig Robot e poi mi sono riletto pure un altro fumetto che non pensavo di avere più, pensavo proprio di averlo venduto o regalato a qualcuno, invece me lo sono ritrovato, che è un fumetto in cui lì c'erano tutti i robot di Gonagai insieme, cioè tutti, mancava Gai King mi sembra. Non mi ricordo, si chiama Gai King, come cazzo si chiama quello che c'ha sul petto la testa della base a forma di drago, vabbè non mi ricordo. In questo fumetto compare Jig Robot, Mazinga Z, Grande Mazinga, Goldrake, Getta Robot G e quell'altri. Però è un fumetto veramente di bassissima qualità, con una sceneggiatura che neanche per un bambino di 5 anni, e quindi non ha senso perderci troppe parole. Adesso mi ribevo l'acqua, vi rifaccio il finale in cui vi parlo di Fast 10 e poi chiudiamo qui il podcast diario. Allora, mi piace che vi faccio lo spoiler pure sul podcast. Allora, Fast 10. Hanno chiamato Fast 10 praticamente il decimo capitolo di Fast and Furious, film del 2023. Allora, io nel corso del tempo, perché ormai io faccio podcast da almeno 3 anni e mezzo, se non quasi 4 anni, quindi vi ho già parlato di molti capitoli di Fast and Furious, e quindi io dovrei praticamente ripetere le stesse cose che avevo detto già in passato, perché questo capitolo sta sulla falsa riga di quelli precedenti. Quindi molto probabilmente c'è stato di sicuro un podcast diario in cui io avevo fatto tutta la cappella introduttiva e via dicendo. Quindi mo andiamo un po' più sintetici. La saga di Fast and Furious è nata nel 2001. In realtà basta vedervi i primi film per capire che l'idea di questa saga non era partita in questo modo. Il primo film era fatto in un certo modo, era pure carino. Poi hanno fatto il seguito che prendeva una direzione, il terzo che ne prendeva un'altra, e poi dal quarto in poi, molto in mente, sono cambiate alcune dinamiche, la saga ha cambiato totalmente forma, è diventato praticamente un film di fantascienza pieno di cose veramente tamarre e ridicole, ma così ridicole che praticamente sono diventate il punto forte del franchising. Quindi il vero primo Fast and Furious di questa saga, quasi che sembra tipo un cartone animato, sembra tipo una saga di supereroi senza supereroi, non nasce con il primo film del 2001, ma nasce praticamente con il quarto film. Dal quarto film in poi è proprio una telenovela, e Fast Furious 10 è l'ultimo capitolo di questa telenovela. Ha incredibili difetti, perché questa telenovela io la vedo per pura curiosità, ma non sono per niente un fan, cioè a me non mi piace per niente vedere sta roba. quindi tra i normali difetti che ci troverei magari solo io e non un fan, ci sta un difetto che per me ce lo troverebbe anche un fan, ossia che questo film manco finisce. Quindi, quando arriviamo alla fine del film, il cosiddetto nemico manco viene abbattuto, il problema non si risolve. Quindi questa è la prima parte di una storia di almeno due parti. Quindi c'è pure sta caratteristica. A questa caratteristica aggiungiamo la valanga di altri difetti che io ci trovo, tipo il fatto che la trama non ha completamente più nessun senso. I personaggi sono tantissimi ed entrano nella storia ed escono senza alcun senso. Compaiono personaggi che erano morti in episodi precedenti. Scompaiono personaggi che non sono mai morti. Alcuni personaggi hanno l'attore che è morto, ma il personaggio nella saga continua a vivere. Mentre altri personaggi muoiono pur con l'attore che potrebbe continuare a interpretarne le vesti. È tutto un mischiume senza senso. Quelli che sono i buoni in un capitolo diventano i cattivi in un altro capitolo e viceversa. I mega cattivoni di qualche episodio fa diventano gli amiconi dei nuovi episodi. Gente che t'ha ammazzato un amico diventa il tuo migliore amico e viceversa. Cioè, non ha assolutamente più senso. Io credo che chi vada a vedere questo film, che in teoria neanche più puoi andare a vedere il film perché ti piacciono le automobili, perché ormai le automobili non sai mai neanche più se esistono veramente, sono molto probabilmente totalmente fatte al computer, suppongo, perché oramai si guida l'automobile come se fosse un robot di Go Nagai, cioè le auto ormai volano e vanno nello spazio, c'hanno ai lati i cannoni, si tuffano dalle dighe, escono, passano dentro l'acqua, fanno le capriole, si agganciano agli elicotteri, cioè oramai manco nei film, sembra di vedere un film dei Transformers. E in questo puttanaio siamo arrivati al decimo episodio, in cui non si capisce perché. Nel decimo episodio c'è la moglie del biondo, cioè c'è, allora, il protagonista ormai è uno solo ed è Vin Diesel, perché all'inizio della saga, diciamo, i protagonisti erano due, c'era Vin Diesel e il biondo, che ora non mi ricordo come cazzo si chiama. Poi l'attore che interpretava il biondo veramente è morto e invece di uccidere anche il personaggio che lo interpretava nella saga, se lo portano avanti. Già sono 3-4 film che quello è morto e ancora il personaggio da lui interpretato va avanti nella saga. Allora si inventano degli escamotage per non farlo apparire e questi escamotage sono ridicoli. Come per esempio, lui non c'è perché sta attendo ai nostri figli. Per esempio, dice la moglie, che è la sorella di Vin Diesel nel film. Lui sta a casa che attendo ai nostri figli e non si mette più. Mi ha fatto la promessa di non mettersi più in pericolo. Poi, però, sua moglie, che quindi è inferiore a lui nella capacità d'azione, perché boh, non è perché è una femmina, però si diceva nel film che l'unico in grado di guidare come Vin Diesel era st'altro protagonista biondo. Quindi, in caso di pericolo, o si decide che tutta la famiglia del biondo, della moglie e dei figli stanno in disparte ed è una cosa impensabile, cioè tuo fratello sta in difficoltà e tu non lo aiuti perché devi stare in disparte, è una cazzata. Però se proprio uno dei due deve andare a aiutarlo, non ci va la moglie, ci dovrebbe andare lui che è il protagonista. Però ovviamente lui che è il protagonista biondo non può andarci perché l'attore è morto. Che tu però non l'hai tolto dalla saga e quindi si devi inventare cazzate su cazzate, forzature su forzature per farci andare la moglie. Quindi in questo film c'è una scena in cui Vin Diesel affida suo figlio alla sorella, ma non si spiega alla sorella perché stia lì invece di stare con la sua famiglia. Non so se avete capito. Non fa, se non avete capito, non fa niente perché sono tutte cazzate che non hanno nessuna importanza. Solo che vi farà ridere vedere che quando un attore viene licenziato o vuole uscire dalla saga, il suo personaggio muore in maniera ridicola. Mentre altri personaggi il cui attore è veramente morto, continua a starci. Infatti in questo film, spoiler, un altro fratello di Vin Diesel, che molto in mente l'attore voleva uscire dalla saga, muore in maniera a cazzo. Cioè, si tuffa con la macchina contro dei nemici minori, no? Chiamiamoli i nemici minori, quelle comparse, che ce ne sono migliaia su migliaia che escono all'infinito, e lui si uccide per farne fuori 3-4, quando poi ce ne sono 1000. E lui si sacrifica per il fratello. Ma perché in realtà... Poi, a fine film, compare un personaggio che era morto, Gal Gadot, che era morto 2-3 episodi fa. Cioè era morto meno di 10 anni fa. Ma perché? Perché? Com'è possibile? Cioè, e vabbè. Quindi la trama, vabbè, ve l'ho detto, anche se la scena più non ha senso l'ho vista nel film scorso, dove due andavano con l'automobile nello spazio a scontrarsi contro un satellite. Qua non abbiamo raggiunto quei livelli, però ci stanno pure delle cazzate inverosimili. Ma la cosa bella, che è la stessa cosa assurda che è capitata pure con il film di Barbie, è che questo, con un budget di 340 milioni, continua a incassare, ha incassato 714,5 milioni. Cioè, sti film, e continuano film dopo film a incassare, fin quando incassano andranno all'infinito. Perché? Perché l'avidità di questi produttori, ma anche dello stesso Vin Diesel, che molto probabilmente è uno dei produttori ma anche sceneggiatore e attore, non gli permette questa loro avidità di dire: concludiamo la saga, salviamola, rendiamola dignitosa. Ormai non possono più farlo, perché dovevano concluderla almeno al quarto o al quinto episodio. E poi semmai ne crei un'altra di saga. Io so solo che Vin Diesel, da quando fa sto cazzo di Fast and Furious, una volta ogni 2 anni esce un episodio, non ha fatto più, per esempio, l'altra saga che mi piaceva più a me, che era quella di Riddick, che quella era bella, che era Pitch Black, mi sembra, non mi ricordo i nomi, Pitch Black, Chronicle of Riddick, poi come si chiamava il terzo non mi ricordo più, Riddick mi sembra, quella per esempio mi costava di più, solo che ormai lui è invecchiato, quindi anche interpretare Riddick non c'ha senso, perché ormai lui è invecchiato, e quindi continua a fare sta roba dove 4 quinti di tutte le riprese sono fatte al computer. E vabbè, chiudiamola qua, non mandiamola avanti, perché è abbastanza, cioè crea amarezza questa cosa. Comunque tu dici, uno mi potrebbe dire, ma allora che cazzo te la vedi a fare? Allora, precisiamo che non ho cacciato un soldo per poterlo vedere sto film, e che purtroppo io c'ho quel problema del cazzo della curiosità, che certe volte riesco a mantenere sotto controllo, quindi per esempio ci sono delle cose che io già so che non mi piacciono e non ci vado proprio lontanamente a perderci del tempo, però altre non ce la faccio a resistere. Cioè, come faccio per esempio a non vedere questo qua, come si chiama, stava di Final Fantasy, Fast and Furious 11 quando uscirà, lo dovrò vedere per forza, che sono una sorta, tipo, sarà tipo un po' di masochismo, non lo so, ma è una curiosità che sfocia nel masochismo. Vabbè, gente, siamo arrivati a 1 ora e 18 minuti, ho parlato solamente di 3 cose, però possiamo chiuderla qui, quindi vi saluto e ci sentiamo la prossima volta. Buon pomeriggio, ciao ciao.